Buongiorno. Oggi vogliamo studiare un passo dell'Antico Testamento, però prima volevo riflettere insieme a voi su una cosa molto importante. Non so se vi siete accorti voi, ma oggi, malgrado abbiamo tanta tecnologia a disposizione, il tempo piano piano diminuisce sempre più a nostra disposizione. Non so se voi vi siete accorti, ma un po' i ritmi andiamo sempre più di fretta, di corsa, sono sempre più incensati. Eppure abbiamo tanta tecnologia per la casa, per l'automobile, abbiamo questo smartphone che io non ce l'ho adesso, però siamo sempre lì che ci aiuta con le app. Però ho visto che il tempo a disposizione è sempre di meno. Non so se voi ci avete fatto caso, ma le notizie anche sono cambiate con l'avvento di internet. Una volta, a parte, c'erano i quotidiani, quindi vedevi spesso la gente che leggeva anche al mare il quotidiano. Ora il quotidiano forse non si legge più, si legge di meno, molte edicole stanno chiudendo, ma non so se voi avete fatto caso anche alla notizia. Ormai le notizie sono brevi, sono poche righe, sono fatte apposta perché la persona non ha il tempo a disposizione, legge quelle poche righe e poi via, passa all'altra informazione. È stato fatto uno studio che un lettore medio legge 300 parole al minuto. E noi infatti siamo bombardati da notizie e noi leggiamo tutto molto velocemente. La nostra vita è fatta proprio così, perché io ho visto che quando noi stiamo facendo una cosa già pensiamo a un'altra cosa, a quella che verrà dopo. E quindi che cosa abbiamo pensato? Che ogni situazione, ogni impegno, ogni cosa ha un suo tempo. Poi dopo quel tempo iniziamo a guardare l'orologio, iniziamo ad andare di fretta e pensiamo già con la mente a quello che verrà dopo. È vero? Un po' è vero. Però poi ho constatato un'altra cosa, che è triste, che noi facciamo così anche alcune volte con la lettura della parola di Dio. Molte volte ci riduciamo alla lettura del versetto del calendario, che per carità vi invito a continuare a leggere, e poi è finito tutto là. Il nostro rapporto con Dio finisce in quei 2-3 minuti, con la lettura forse di un versetto, di un passo, e poi forse se ne parlerà il giorno dopo. Allora, se può succedere questo, perché è successo anche a me, però poi questo, quando diventa un'abitudine, quando leggiamo sempre in questo modo, mettiamo anche Dio in una scatola che fa parte di un certo periodo della giornata, allora è un problema, perché se ci chiamiamo cristiani, allora quello è un problema. E allora volevo leggere insieme a voi l'esempio di un uomo, non vi dico ancora chi è, che invece lui si è fermato a meditare sulla parola di Dio. Lui si è fermato e ha meditato sulla parola di Dio. Pensate, questo era un uomo che aveva una grande importanza, era tipo un viceré, aveva un'ottima posizione, era molto istruito, credo anche economicamente, non gli mancava niente. Era un uomo che la Bibbia non parla che ha peccato, che ha fatto dei peccati. Sicuramente li ha fatti, ma la Bibbia non ce lo dice. Eppure lui fa una delle preghiere, una delle richieste, si umilia davanti a Dio in un modo esemplare. E pensate, lo fa dopo che ha meditato sulla parola di Dio, che adesso noi lo vediamo. E sto parlando del profeta, della storia del profeta Daniele. L'abbiamo letta molte volte, alcune volte. Volevo soltanto dirvi un po' il contesto, perché come sapete Daniele è stato deportato perché l'impero di Babilonia aveva conquistato prima l'Egitto, poi aveva conquistato la Siria e poi aveva conquistato Giuda e quindi deportava tutto il popolo. E c'era un'usanza in quel periodo che questi popoli conquistatori prendevano principalmente le persone istruite, quelle nobili, soprattutto i giovani, i ragazzi, perché poi prendevano queste persone, li portavano nella loro terra, li istruivano con la loro insegnamenti a quel tempo di Babilonia e poi loro dovevano a sua volta istruire tutto il popolo, in questo caso di Israele. E invece Daniele è rimasto fedele a Dio e ha continuato a meditare sulla parola di Dio. E pensate, il record del suo ministero abbraccia circa 70 anni e probabilmente ha vissuto sino all'età di 85 anni. Il profeta l'ha detto, ora ci avviciniamo al passo che leggeremo, però volevo dirvi alcune cose su questo contesto da un punto di vista spirituale, più che da un punto di vista storico, perché la storia la sappiamo, più o meno. Perché per il popolo di Israele sembrava in quel periodo che Dio avesse abbandonato il suo popolo. Sembrava così agli occhi del popolo di Israele. Un popolo che veniva deportato, sembrava che Dio avesse dimenticato il popolo, si fosse dimenticato del popolo. E sembrava che gli dei dell'Assiria, della Babilonia, avessero trionfato sul Dio di Israele. Era un po' questo il contesto in generale di quel tempo. Il Tempio, dopo la deportazione, era in rovina, la capitale era stata devastata, si ergeva un vuoto, la sua gente viveva infelice, prigioniere in terra straniera. Questo sembrava un po' il contesto. E che succede in Daniele invece? Che proprio in quel momento Dio si è rivelato a Daniele con delle visioni, con dei sogni, e lo ha fatto per dimostrare che lui non solo è presente, ma Dio è l'unico vero Dio, che quella situazione era sotto il suo controllo. Daniele amava le scritture di Dio, le amava, le studiava, le meditava, e questo a Daniele aveva capito che Dio non aveva abbandonato il popolo di Israele proprio perché leggeva la parola di Dio, ma che Dio era in controllo di ogni cosa. E questo grazie perché Daniele meditava e leggeva le scritture, che Dio non aveva abbandonato il popolo di Israele, ma lo stava correggendo, lo stava riprendendo, perché il popolo di Israele aveva peccato contro Dio. E questo Daniele lo aveva capito leggendo e meditando le scritture. E allora in questo contesto Daniele fa questa preghiera che noi adesso leggiamo in Daniele 9, che è un esempio. Questa è una preghiera, un esempio, perché in questa preghiera ci sono quattro principi che caratterizzano una vera preghiera. Noi per questioni di tempo non possiamo vederli tutti, ma ne vedremo soltanto uno, il primo punto. E in particolare noi vedremo il primo punto che rappresenta, secondo me, la base di una vera preghiera. E fratelli, la base di una vera preghiera è innanzitutto la meditazione della parola di Dio. Questo è il primo aspetto importante, è la lettura, è la conoscenza, è la meditazione della parola di Dio. E allora vogliamo leggerlo, Daniele 9, i versetti che vanno da 1 a 2. Ed è scritto: nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere rovina era di 70 anni. E ci fermiamo qui, ci fermiamo qui. In qualche modo Daniele, non so se avete notato, aveva una copia del profeta Geremia, e così Daniele stava leggendo questa profezia che è scritta in Geremia, che noi la possiamo leggere anche noi. Come sapete, Geremia era un profeta che ha vissuto nel periodo, diciamo, prima della deportazione del popolo di Israele e poi gli ultimi tempi, proprio nel momento in cui il popolo di Israele è stato deportato. Invece Daniele è un profeta che ha parlato per conto di Dio subito dopo la deportazione. Come vedete, il Signore ha sempre mandato dei messaggeri e dei profeti. Allora Daniele stava leggendo questa profezia e stava E Geremia diceva che al popolo, a parte diceva che avrebbe dato il popolo nelle mani del re di Babilonia, e che sarebbero passati all'incirca 70 anni in cattività e poi il popolo sarebbe tornato in Israele, sarebbe tornato a casa. Questo è scritto nel capitolo 25, nei versetti 11 e 12, se volete prendere nota voi. E allora, grazie al fatto che Daniele meditava su queste parole, ha capito, capisce che quel tempo stava arrivando, era vicinissimo, mancava veramente poco, era molto vicino. E allora lui fa questa preghiera e la inizia, che poi dopo, se Dio vuole, la vedremo più avanti con lo studio, che va avanti questa preghiera, che va avanti dal versetto 4 fino al versetto 19 e finisce con questa preghiera. Ma questi versetti che noi abbiamo letto però ci dicono alcune cose importanti relativamente alla meditazione e relativamente alla lettura. La prima cosa che ci dicono è che la parola di Dio che noi abbiamo e che noi ringraziamo Dio per averla qui è stata data a tutti. Possiamo leggerla liberamente, possiamo comprenderla, possiamo capirla. Chiunque, se ha voglia, se vuole conoscere Dio, lo può conoscere qui. E Dio ha rivelato la sua parola a tutti, e sapete, questa è una caratteristica che abbraccia tutto l'arco di tutta la Bibbia. Nell'Antico Testamento infatti insegna che i comandamenti di Dio possono essere compresi da tutti. Vi ricordate in Deuteronomio Mosè quando dice: questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via e quando ti coricherai e quando ti alzerai. Se notate bene, Mosè non si aspettava solo che gli adulti capissero, ma si aspettava che anche i loro figli capissero. Sottolinea il fatto che le verità di Dio sono alla nostra portata e possono essere comprese facilmente. E andando avanti, Gesù stesso ha detto la stessa cosa, ha testimoniato che le scritture sono chiare. Vi ricordate quando Gesù risponde alle domande spesso e dice: ma non l'ha letto? Lo dice in alcuni passi in Matteo 22:31, dice Matteo 22:31, se lo volete leggere intanto, dice Gesù: quanto poi alla risurrezione dei morti, ma non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Gesù fa proprio capire che l'idea che le scritture hanno la risposta alle nostre domande. Non è un mistero comprendere le scritture, e noi possiamo comprendere quello che è scritto. Gesù ha detto questo perché per coloro che vogliono ascoltare la parola di Dio, Dio si fa capire chiaramente. Se veramente abbiamo il desiderio di cercarlo e di capirlo, Dio si fa capire chiaramente. E Gesù ha parlato alle moltitudini, ai discepoli, alle autorità, e Gesù sapeva che tutti potessero comprendere quello che diceva Lui. Questo concetto che la parola di Dio è la nostra portata, è chiara e possiamo avvicinarci senza timore e con semplicità, lo ha detto anche Paolo, cioè vedete, è proprio un concetto che è nell'arco di tutta la Bibbia. Sapete che nelle lettere del Nuovo Testamento, che sono poi diventate parte delle scritture, la maggior parte delle lettere che noi troviamo sono state scritte alle assemblee, alle chiese. Molte persone di quel tempo erano gentili, non erano ebrei, c'erano diversi popoli, non avevano nessuna esperienza nelle scritture, nell'Antico Testamento, eppure queste lettere sono state scritte con il presupposto che potessero essere capite da tutti, da tutti. E quando una lettera veniva consegnata a una chiesa, l'usanza era quella di leggerla ad alta voce a tutta quanta l'assemblea. E quindi, fratelli, non dobbiamo avere il timore di avvicinarci, che è pesante, che non la capiamo, che è difficile, perché se vogliamo, con l'atteggiamento giusto, noi possiamo comprenderla, la parola di Dio. Non solo la parola di Dio è chiara, è alla portata di tutti, ma la parola di Dio contiene tutto ciò che è necessario per la nostra vita, per la nostra esistenza. C'è tutto. È una fonte sufficiente di autorità per l'uomo e per chi si avvicina. Se noi potessimo intervistare le persone, quasi tutti, chiaramente della Chiesa, nell'ambito della Chiesa, anche di altre religioni, chiaramente sono sicuro che sono tutti d'accordo che la Bibbia è l'autorevole parola di Dio. Però io sono d'accordo che se noi potessimo approfondire questo discorso, non sarebbero tanto d'accordo nel dire sì, è l'autorità di Dio, ma la Bibbia però non è la sola autorità finale. Sì, c'è bisogno della Bibbia, però poi c'è bisogno di qualcos'altro. Noi lo vediamo dalla religione cattolica. Sì, c'è bisogno della Bibbia, l'autorità, però per essere salvati c'è bisogno del battesimo. C'è bisogno della comunione, c'è bisogno della cresima, c'è bisogno di camminare, di fare delle indulgenze e così via. E allora molti, la stragrande maggioranza, prendono la Bibbia, però poi aggiungono le loro tradizioni. E sapete, forse anche noi alcune volte facciamo così. Noi pensiamo sì, la Bibbia è l'autorità, la Bibbia è tutto quello che c'è, però poi io penso che quando ci troviamo in determinate condizioni, noi crediamo che in fondo, per essere veramente felici, alcune volte dobbiamo fare di testa nostra. Alcune volte sì, però devo fare questa cosa, anche se è contro la parola di Dio, voglio agire di testa mia perché voglio fare questa cosa, voglio essere felice in questo modo. E in ogni caso la Bibbia non è considerata sufficiente in sé per sé. Questo è un inganno, questa è una bugia, perché la Bibbia non ci dice questo. La Bibbia ci dice proprio che la parola di Dio è completa. E chi osserva la sua parola e chi la applica nella sua vita ha piene le benedizioni di Dio, la vera gioia, la vera pace. Le vere ricchezze spirituali che sono quelle che poi riempiono e soddisfano veramente l'uomo. Allora, Daniele non l'ha potuto leggere perché ancora non c'era, ma noi la possiamo leggere, si trova un passo nelle lettere. Però Daniele ha creduto a questa verità, che tutta la scrittura viene dall'ispirazione di Dio, tutta. Che è proficua per la dottrina, per il rimprovero, per la correzione, per l'istruzione e per la rettitudine. La parola di Dio è completa e noi lo leggiamo insieme in 2 Timoteo 3, 16-17. È un passo che forse conoscete, è un passo che a me piace molto, che è bellissimo, è un passo completo, che parla della scrittura di Dio e dice che aspettiamo che troviamo tutti, 2 Timoteo 3, 16, e dice che ogni scrittura, quindi tutta la scrittura, è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. È un bellissimo versetto. Io non conosco il greco, però ho visto che questa parola, l'ho visto da un commentario, insegnare non si riferisce tanto a una parola che è un metodo di insegnamento o a un processo, ma si riferisce proprio a insegnare, sta parlando proprio dell'istruzione divina, alla dottrina che Dio ha dato ai credenti, attraverso la parola di Dio. E quindi la scrittura che è ispirata da Dio provvede per noi il completo e totale insieme di verità necessarie per vivere nel modo in cui il nostro Padre Celeste vuole che viviamo. È completa. E se noi leggiamo e applichiamo questa parola, è completa. Non solo porta delle benedizioni spirituali, ma ci aiuta a vivere proprio come Dio vuole che noi viviamo. È la saggezza, è la guida per adempiere ogni cosa che Egli ci comanda. E io credo che la maggior parte, forse di qui, che sono anni che abbiamo creduto nel Signore, questo passo ci dice anche che noi non dobbiamo confidare nella nostra saggezza, nella nostra sapienza, ma anche le persone più avanti con l'età, quelle mature, quelle che sono da tanti anni nel Signore, come è scritto in Proverbi 3:5, dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. E quindi è un insegnamento, la Bibbia completa, anche per coloro che forse sono da tanti anni con il Signore, che dicono: ma io lo so, la conosco, l'ho letta, conosco quello che dice. Ma qui il Proverbi ci dice: attenzione, non confidare in te, non confidare in te, ma confida nel Signore, anche se sono anni che conosci Dio. Proverbi 3:5. E l'insegnamento della Bibbia che noi troviamo è qualcosa che nessun credente, se si dichiari veramente credente, può fare a meno di vivere. E lo ripeto perché è importante questo: l'insegnamento della Bibbia è qualcosa che nessuno che si dichiari credente può fare a meno di vivere. In poche parole, una persona che si dichiara veramente credente non può non dipendere dalle scritture, non può non dipendere dalla conoscenza di Dio, dallo studio della parola di Dio. Perché se ci pensiamo, se ci ragioniamo un attimo, è impossibile comprendere, credere che noi vogliamo seguire Dio e se poi non lo conosciamo. Come possiamo dire che noi seguiamo Dio se poi non lo conosciamo? Come possiamo soddisfare i desideri, quello che si aspetta Dio da noi, se poi non lo conosciamo? E sapete poi cosa succede? Succede che quando noi poi ci troviamo nelle difficoltà, nelle prove, in situazioni in cui dobbiamo prendere le decisioni importanti, e sapete poi cosa succede? Succede che se noi non conosciamo la parola di Dio, non la studiamo, non la leggiamo, non la meditiamo, proprio in quei momenti sono quelli che noi non seguiamo la parola di Dio, ma facciamo di testa nostra, o peggio ancora, noi seguiamo il mondo, seguiremo le mode. Leggiamo insieme Efesini 4, da 13 a 15, leggiamo anche i primi versetti. 4 da 13 a 15. È scritto: fino a che, parlando proprio della conoscenza che noi dovremmo avere della scrittura, della parola di Dio e quindi di Dio e di Gesù, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E guardate che succede se invece noi facciamo l'opposto, se non meditiamo, se non leggiamo, se non studiamo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E questo è quello che succede, fratelli, quando noi non abbiamo Dio nel cuore, quando non conosciamo il Signore, nei momenti più difficili e più importanti delle decisioni, delle prove, che anche stiamo vivendo è facile essere sballottati qua e là, qui dice, da dottrine, da pensieri del mondo, di come va oggi il mondo. È un po' come il nostro conto in banca. Lo conosciamo alla perfezione, penso, il conto in banca. Quanto c'è adesso, e siamo attenti ogni volta a mettere sempre qualcosa nel conto in banca. Sapete che la parola di Dio, la verità della parola di Dio, è come un conto in banca, perché sono le nostre ricchezze spirituali, che noi dovremmo continuamente depositare nelle nostre menti e nei nostri cuori, che queste verità diventeranno dei beni spirituali che noi poi riscuoteremo quando saremo davanti alle tentazioni, quando saremo davanti alle prove, quando saremo davanti alle difficoltà. È un bene che noi potremmo attingere. E questo viene soltanto, fratelli, dallo studio della parola di Dio e dal tempo che noi passiamo insieme alla parola di Dio. E allora non solo la scrittura è alla portata di tutti, non solo la scrittura, come abbiamo visto prima, è completa per l'uomo, ma vogliamo vedere un altro punto, che la scrittura, la Bibbia, sono ispirati da Dio. E noi abbiamo la certezza, cari fratelli, che questa è parola di Dio. E nient'altro è necessario. È importante rendersi conto che Dio ha dato a poche persone selezionate il diritto di parlare per Lui. Questo noi lo vediamo leggendo la parola. Si è verificato questo nell'arco limitato della storia. Nell'Antico Testamento accade per un periodo di 1000 anni, che poi si è concluso nell'ultimo dei profeti che troviamo nell'Antico Testamento nel 420 avanti Cristo. Ma poi Dio, come sappiamo, ha continuato a parlare più avanti nel Nuovo Testamento, e questa capacità di parlare è stata delegata soltanto alle persone che vedevano e ascoltavano Gesù. C'è stata solo un'eccezione, e noi sappiamo quale, che è quella di Paolo. Ma Paolo è stato chiamato direttamente da Gesù, vi ricordate? Questi sono gli apostoli e Paolo, le uniche persone che Dio ha dato autorità di parlare per conto suo. Non ce ne sono altri. Solo a questi individui è stata concessa un'autorità speciale per insegnare la sua verità e spiegare il suo ministero. Dalla scrittura, infatti, noi troviamo che Gesù ha fatto una serie di promesse, proprio parlando di questo, speciali ai suoi discepoli, mentre ascoltavano. La prima cosa che Gesù ha detto ai suoi discepoli è che ha promesso che lo Spirito Santo avrebbe richiamato nelle loro menti, ecco perché noi abbiamo i Vangeli dettagliati, Gesù ha promesso che lo Spirito Santo avrebbe richiamato in modo soprannaturale al loro ricordo tutte le cose che ha detto e che ha fatto. Ed è scritto in Giovanni 14, nei versetti 25 e 26. Vogliamo prenderlo insieme, perché sono dei versetti importanti. Giovanni 14, 25 e 26. Ecco perché noi abbiamo la certezza che questa è parola di Dio. Gesù ha detto ai discepoli: vi ho detto queste cose, Giovanni 14, 25 e 26, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Questa è una promessa di Gesù riguardo alla sua parola, ma poi ha fatto un'altra promessa a Gesù. E ha detto Gesù, ha fatto questa promessa, che lo Spirito Santo avrebbe guidato questi individui nel trasmettere tutta la verità. ed è scritto in Giovanni 16, da 12 a 13. È importante che noi sappiamo queste cose, perché dobbiamo capire con assoluta certezza che quando ci avviciniamo qui, noi ci stiamo avvicinando e abbiamo la certezza che questa è parola di Dio. È scritto in Giovanni 16, versetti 12 e 13, e ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora la vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Stava parlando anche delle profezie, di quello che sarebbe successo dopo, ma stava parlando che lo Spirito Santo li avrebbe guidati. Non so se voi l'avete notato, ma avete letto le lettere di Pietro, di Giovanni, di Giacomo? Quelli erano pescatori. Erano pescatori, non pescatori come oggi, perché i pescatori di oggi e quelli dell'epoca erano veramente laureati, quelli di oggi. Ma quelli dell'epoca erano persone semplici, erano persone che non potevano scrivere queste cose se non fossero stati guidati dallo Spirito Santo. E anche Paolo, che era conoscitore delle Scritture, ma ha parlato delle cose talmente profonde che non potevano venire da lui, ma dallo Spirito Santo. E per questo noi dobbiamo avvicinarci proprio con la fiducia totale nella Scrittura. E facendo così, lo Spirito Santo li avrebbe guidati in tutta la verità e avrebbe riportato a loro in ricordo tutte le cose che Gesù ha detto e ha fatto. Questa promessa è limitata a questo gruppo selezionato di uomini che erano stati con Gesù sin dall'inizio. Nessun altro può rivendicare questa promessa, nessun altro può parlare a nome di Dio al di fuori di queste persone, nessun altro. E pertanto, una volta morto, l'ultimo di questi uomini scelti con cura, l'unica autorità che possedevano morì con loro. E questo è fondamentale per capire, quando ci avviciniamo alle Scritture, che sarebbero state le uniche persone in grado di scrivere autorevolmente su Gesù. Di conseguenza, le Scritture, la Bibbia, tutta la Bibbia, sono l'autorità finale su tutte le questioni che noi possiamo incontrare di fede e pratica. E questi scritti sono raggruppati in un unico libro, la Bibbia, e sono l'unica regola di fede che Dio ha dato, e noi le troviamo qui. E quindi non c'è nessun altro che può parlare per nome di Dio, non c'è nessun Santo Padre che oggi è a Roma in un'altra piazza, non c'è, nella Bibbia non è scritto. E da questa parola, cari fratelli, noi sappiamo chi è Dio, sappiamo chi siamo noi, sappiamo qual è il destino dell'uomo, conosciamo il passato, conosciamo il presente e in parte conosciamo anche il futuro, perché Dio ce l'ha rivelato. E c'è scritto anche come vuole che Dio, che noi viviamo, come ci conduciamo. Quindi Dio stesso è l'autore definitivo di tutta la Bibbia. E mentre le Scritture sono l'autorità finale su tutte le questioni di fede e pratica, sapete, oggi a chi tocca, chi a Dio ha delegato di parlare delle sue verità? Alla Chiesa. E in 1 Timoteo 3,15 è scritto: affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, Paolo scriveva a Timoteo, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, e qui dice che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. È la Chiesa. E dove siamo noi ora? dove siamo noi adesso. Adesso la Chiesa è la colonna e il sostegno della verità, è dove viene proclamata la verità di Dio. E qui, è nel posto che ci troviamo ora. E per questo è importante che noi frequentiamo, partecipiamo, non solo qua, perché la Chiesa non è un edificio, ma siamo noi, ma è importante anche che ci incontriamo nelle case, perché la Chiesa è il sostegno e la colonna della verità, cari fratelli. La Chiesa ha il ruolo di proclamare il messaggio della Scrittura e di incoraggiare i credenti a vivere secondo ciò che insegna la Bibbia. Il ruolo della Chiesa non è quello di dominare le Scritture, ma il ruolo della Chiesa ha l'autorità di proclamare la parola di Dio. E per questo è importante che noi partecipiamo, veniamo alla Chiesa. Sapete il nome completo della nostra denominazione qual è? Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente, poi c'è un'altra parola, Berea. Sapete tutti perché è così? Si chiama Berea, è stato aggiunto questo nome, più o meno. E allora lo vogliamo dire perché noi ne dobbiamo essere, grazie a Dio, degni di questa cosa, perché i Bereani erano un popolo che anche se Paolo predicava la parola di Dio, loro aprivano e leggevano e dicevano: fammi vedere se è vero quello che sta dicendo. E per questo noi abbiamo preso questo nome, perché i fondatori di questa chiesa, Bill e Tonino, hanno fatto questa scelta, che la nostra chiesa ha una prerogativa importante e che questa chiesa si predicasse sempre la verità, sempre la verità. È un fondamento di questa chiesa. E quindi se sei qui oggi è una benedizione per te, e io te lo posso assicurare perché io sono cresciuto in questa chiesa e so quante ore Bill e Tonino, che sono stati un po' i precursori d'inizio, quante ore hanno dedicato a preparare i messaggi, tante ore, quante ore hanno tolto alle loro famiglie, quanti giorni, quante settimane per preparare un messaggio. Guardate, io sono sicuro che loro lo avrebbero preparato pure la sera prima, il giorno prima, ma invece hanno dedicato del tempo, lo sapete perché? Perché volevano essere attaccati alla verità. E noi oggi abbiamo questa eredità, e i fratelli che insieme a me predicano passano tante ore, ve lo assicuro, tanti giorni, per prepararsi sulla parola di Dio. Fanno tanti corsi, adesso c'è un altro corso sulla predicazione, proprio perché il nostro spirito di questa Chiesa è essere attaccati alla verità, alla parola di Dio. E quindi è un incoraggiamento a voi che vi do di partecipare alle riunioni della nostra Chiesa e di venire. E allora, con la sua eredità, Daniele, andando in conclusione, non era una persona che era stata scelta per un ministero di intercessione. Non apparteneva a una famiglia sacerdotale come Ezechiele, non era un profeta, diciamo, fra virgolette, di carriera come Geremia o Isaia, eppure faceva una cosa molto semplice. Dio dice che lui è stato un grande uomo. Daniele meditava la parola di Dio con serietà, in maniera approfondita. Era un alto funzionario del governo, che quasi sicuramente aveva un programma fitto, forse più di quanto lo abbiamo noi, eppure aveva tempo ed energie per dedicare alla parola di Dio e per meditarla. E sebbene Daniele fosse stato un grande profeta e che conoscesse bene le visioni di Dio, passava del tempo a meditare la parola di Dio. Era un grande politico, un primo ministro di Stato, era uno dei più grandi monarchi della terra, eppure poteva trovare sia il cuore che il tempo per conservare e per meditare la parola di Dio. E allora, chiudendo un po' il cerchio con quanto vi ho detto all'inizio, anche noi andiamo di fretta, andiamo di corsa, abbiamo mille cose, forse alcuni di noi hanno delle responsabilità, ma Dio, voglio dirti che ha in serbo dei piani per te che aspettano di essere scoperti da te, che sono scritti qua. Ci sono delle benedizioni che sono scritte qua, che aspettano che noi le possiamo scoprire e che le possiamo vivere e le possiamo fare nostre. Ognuno di noi, fratelli, dovrebbe avere un tempo, quindi, non solo per leggere, ma per meditare la parola di Dio. Perché quando meditiamo la parola di Dio, quando ci fermiamo a meditare la parola di Dio, senza andare di corsa, per cercare di capire che cosa sta dicendo, che cosa vuole da me il Signore con queste parole, e allora Dio parlerà ai nostri cuori. Ne scopriremo delle benedizioni che vanno al di là di quello che noi possiamo comprendere. E noi possiamo diventare spiritualmente ricchi quando impariamo a conoscerlo. Pertanto è importante che impariamo a conoscere sempre di più del Dio vivente. È un processo investigativo, non è creativo, non ci dobbiamo inventare niente. Non dobbiamo chissà comprendere quale formula, non dobbiamo fare chissà quali salti mortali per arrivare a scoprire le benedizioni di Dio, no. È un processo investigativo, non dobbiamo inventare niente perché Dio si è già rivelato e questa rivelazione di Dio la troviamo qua, nella sua parola. Allora Dio è davvero buono con noi nel darci la sua santa parola. Egli non solo ci ha rivelato la sua parola, ma Dio ha conservato la sua parola miracolosamente per noi fino ad oggi. E ancora oggi questa parola viene tradotta in altre lingue e c'è un processo di sviluppo della distribuzione della parola di Dio che è qualcosa di impressionante. E questo perché? Per permetterci di capire com'è Lui. E allora, come sono composte le tue preghiere? Sono delle semplici richieste? È una lista della spesa? O sono composte di quelle di un figlio che fa verso il padre, di un figlio che conosce quali sono i pensieri del padre e chiede le cose che al padre fanno piacere e che vuole che noi viviamo. Dio era in controllo del popolo di Israele, non aveva perso il controllo, non gli era sfuggita quella situazione. Forse erano tribolati, forse erano nella prova, ma Dio non li aveva abbandonati. Tutto stava andando secondo il piano di Dio. Era tutto nei suoi piani, anche quella situazione. Dio aveva promesso questa deportazione e questo si è avverrato. E Daniele verso la fine fa una dichiarazione che è una delle più belle che troviamo scritte, che le vorrei rileggerla insieme a voi, Daniele 2, versetti da 20 a 22. E queste le sta dicendo da un popolo che era stato deportato, da un popolo che aveva subito una prova, e guardate che cosa dice lui. È scritto: sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi, le stagioni, depone i re, l'innalza dalla saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con Lui. E quindi Dio non li aveva abbandonati, ma Dio li aveva avvisati già da tempo di quello che stavano facendo con Geremia. E allora Daniele riconosce tutto questo, che nulla sfugge al tuo controllo. Riconosce i piani di Dio e conoscendo i piani di Dio non rimane che ora che cosa sta succedendo, ma lui lo sapeva quello che sarebbe successo. E quindi qual è la sua reazione? È quella di lodare il Signore e non di allontanarsi da Lui. Anzi, prega a Dio chiedendo di essere parte di quel piano, anche se era una cosa difficile. E allora, cari fratelli, studiamo la parola di Dio, perché se noi comprendiamo i piani di Dio per la nostra vita, se facciamo questo nella nostra vita, la nostra vita avrà dei risvolti completamente diversi. Perché se noi non comprendiamo i piani di Dio, allora forse la nostra fede soffrirà, forse non capiremo. Possiamo chiedere al Signore, certo, di aiutarci a capire. Ma se noi invece meditiamo la parola di Dio, conosciamo la sua parola, allora quello che accade nella nostra vita, non solo noi lo sappiamo, ma sappiamo anche come Dio agisce nei nostri cuori e agisce nelle nostre circostanze. E non saremo presi dalla disperazione quando arriverà il brutto tempo o la tempesta. Questa è la base per una vera preghiera, la meditazione. Concludo, voglio farti alcune domande, ma senza, non voglio una risposta. Tu mediti la parola di Dio o fai solo una lettura? Quanti minuti passiamo davanti alla parola di Dio? Sapete, esistono tanti piani di studio e se volete potete rivolgervi anche agli anziani di qui per consigliarvi su come fare uno studio sulla meditazione della parola di Dio e come approfondirla. Ma voglio anche dirvi che la Chiesa, la nostra Chiesa, è sensibile a questo e noi abbiamo un corso su come studiare la Bibbia, che ci aiuta anche a come comprenderla e a come meditarla. E quindi oggi abbiamo visto un punto fondamentale, che per una sana preghiera, per una vera preghiera, la base, la piattaforma è quella della meditazione della parola di Dio. Chi è Dio ci aiuti ad avere un cuore sensibile per conoscerlo e per meditare la sua parola. Amen.